Concludiamo dunque questo lungo salmo e la sintesi di questi ultimi 8 versetti, dal 30 al 37, io direi che è questo, è un ringraziamento. È un ringraziamento che viene espresso così, la certezza che Dio ribalterà le attese degli uomini perché Lui vuole la vita. Il nostro Dio è il Dio della vita, gli uomini invece vogliono la morte, ebbene Dio ribalterà le attese degli uomini. Dio ci sorprende sempre, è chiaro che non può non venire in mente la morte di Gesù e la sua risurrezione, no? Gli uomini hanno voluto uccidere Gesù, ma il Padre lo ha rimesso in piedi. Il Padre ha detto no, Dio vuole sempre la vita, non vuole la morte. E ancora, dopo aver fatto tutto l'elenco degli ingiusti, che quello che hanno fatto, che hanno vissuto, vi ricordate, no? L'ultimo versetto diceva, siano cancellati dal libro dei viventi, con i giusti non siano iscritti, quindi che vengano depennati dal registro. E poi aggiunge, ma io, ecco, quest'uomo ha la consapevolezza, ma io sono povero, io direi, sono umile e afflitto, perché ho detto, povero è un altro modo, troveremo poi povero ancora, ma qui la parola che viene usata è ani, ed è la radice famosa anav, anavim. Cioè, non è solo il povero, ma è colui che è povero, ma è umiliato a causa della sua povertà. Quindi è schiacciato. Ricordate quando Maria nel Vangelo, nella Magnifica, dice: il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva. In realtà, probabilmente, Maria, che era ebrea, ha parlato della sua qualità di anavà, cioè di povertà. Una donna umiliata perché non aveva figli, perché aveva scelto di non avere relazioni fisiche con un uomo e dunque sterile, vuota. Ebbene, il Signore ha guardato alla mia umiliazione, cioè al mio essere nulla, e Lui l'ha riempito, cioè Dio ribalta. Quindi io sono umile, povero. Pensate che Gesù usa la stessa cosa, no? Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Quindi probabilmente Gesù ha usato la parola ani, io sono ani, ecco qui. Quindi viene in mente questo capitolo 11 di Matteo, no? Non so se qui c'è la citazione, no, non viene citato, ma il capitolo 11 di Matteo, non mi ricordo più il versetto, forse intorno al versetto 28-30, quando Gesù dice, imparate da me che sono mite e umile. Quindi, ma io sono umile, sono ani, è afflitto, quindi non è solo l'umiltà, ma è afflitto perché? Perché nessuno mi capisce, perché tutti mi perseguitano. La tua salvezza, oh Dio, e qui la parola salvezza rievoca e rilancia il nome di Gesù, Yeshua, e quindi la salvezza è proprio questo, è la salvezza, Gesù è la salvezza, la tua salvezza, oh Dio, mi sollevi, di nuovo la forza di chi ti solleva, no? Allora, tu eri dentro, calato in questo baratro, in questo fango, anche lì dice, Signore, sollevami, quindi la tua salvezza mi sollevi, potremmo dire ancora, mi ponga in alto. Io sono stato messo in basso, precipitato in basso, Signore, ponimi in alto. Ma in alto che cosa c'è? Ricordate, c'è Lui, no? In fondo, Padre nostro che sei nei cieli, non vuol dire che sei in alto, vuol dire che tu sei al di fuori delle nostre manipolazioni umane, però l'essere in alto vuole esprimere proprio essere con Dio. Mosè per star con Dio va sul monte, Gesù per pregare va sul monte, le beatitudini secondo Matteo sono pronunciate sul monte, perché è qualcosa che viene da Dio. Monte, l'alto, vuole esprimere un po' questo, Signore, quindi in fondo cosa sta chiedendo quest'uomo? Signore, portami a una comunione più profonda con te, portami in alto, cioè con te. E poi, allora cosa farò? Loderò il nome di Dio, nome della Bibbia è la persona, noi diciamo, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vuol dire io ti battezzo nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi loderò la tua persona, loderò te, in nome di Dio, con un cantico. Se vi ricordate, abbiamo fatto già qualche volta, di solito quando si comincia il Salmo c'è scritto Mizmor, in questo modo, lei David, Salmo di Davide, Mizmor. Però qualche volta c'è scritto Shir, ricordate che Shir vuol dire cantico. Shir Shirim, sapete cos'è? È il cantico dei cantici. Quindi il cantico dei cantici è quello. Quindi ti canterò, Signore, io inneggerò con un cantico, loderò il tuo nome. E notate bene, è molto bello, la parola loderò in ebraico è hallalala, allelala. Vedete l'alleluia, no? Alleluia vuol dire lode a Dio, perché c'è Yahweh, no? Lode a Dio. Invece hallalala, dunque ahallalala, ma quasi impronunciato, ahallalala, con loderò, quindi loderò il nome di Dio, cioè Dio stesso, con un cantico, con Shir. Lo magnificherò col ringraziamento, che è una delle preghiere fondamentali della liturgia ebraica, la Todah, che è finita nella liturgia cristiana. Che cos'è la Todah? È l'Eucaristia, il ringraziamento. Eucarizzo vuol dire ringraziare, è la preghiera più alta, è il lodare Dio. Quando noi finalmente veniamo liberati dalle nostre paturnie, quando comincio a lodare Dio, cioè quando comincio a dire grazie a Lui per tutte le cose che Tu mi hai fatto e che io magari non ho visto, perché non è detto che Lui non me le ha fatte, no? Alla fine noi, siccome siamo delle persone scontente, abbiamo sempre l'idea che Dio non ci accontenta nelle cose, no? Possiamo benissimo avere in casa tutto ed essere scontenti, no? Perché ci sembra che ci sia qualcuno che ce ne abbia di più di noi. Già io ricordo sempre mio nipotino, che adesso ormai è sposato e quindi è grande, è oltre 40 anni, e quando veniva a trovare la nonna, che viveva in casa mia, era prima cosa che faceva, neanche diceva ciao zio, no? Ma aveva 3-4 anni, prima cosa arrivava, andava in cucina subito il frigo, apriva il frigo, ispezione, poi lo chiudeva disgustato, in questa casa non c'è mai niente, quindi non è che non c'era mai niente, c'era niente quello che voleva lui, quindi qualche volta noi facciamo così con Dio, no? Signore, Tu non mi dai mai niente di quello che vuoi Tu, ma Ti ho dato tante cose che Tu non hai chiesto, io Ti ho dato, ma queste sono veramente le cose più importanti forse, e Tu neanche le sai apprezzare, Ti ho dato perfino la voce per lamentarti, potrei togliertela, ogni volta che ti vai a lamentarti vai a dire, strozzato, no, invece no, non, te l'ho data anche questa, no? Io dico, ma come, c'è gente che bestemmia e Dio gli lascia la voce, tac, fagli strozzare, niente, no? Tu puoi andare a ricevere Gesù e riceverlo male e lui non dice, adesso tu appena che mi mandi giù ti taglio la gola, vengo fuori e mi alzo in alto come su, no? Tant'è vero che ogni volta noi diciamo, Signore, non sono degno che Tu entri nella mia casa, di soltanto una parola. E questo ogni giorno, capite? Io sono 45 anni che celebro la messa, 20.190 rotti messe, non so, qualcosa del genere, 45 anni, vi rendete conto? Eppure dopo 45 anni sono lì ancora a dire, Signore, non sono degno. Dico, ma Signore, sarò degno adesso, no? Dopo 45 anni, caspita, che ci vuole? No. Siamo sempre poveri. Io sono umile e afflitto, ecco. Siamo sempre lì. E dunque, ecco, io ti magnificherò, magnificherò Dio col ringraziamento. E sarà più gradito, traduzione gradito non mi piace, perché è ancora la parola tov, che vuol dire bene, vuol dire bello. Quindi, e sarà più bello a Yahweh, per lui, sarà a vedere che bello questo, più di un toro. Uno dice, cosa c'è di bello nel toro? Invece noi il toro vuole esprimere forza, potenza, perché offrire un toro era il massimo che potevi fare, no? Quindi Dio gradirà di più Cioè il mio ringraziamento è molto bello, no? Il mio ringraziamento è gradito a Dio più di una grande offerta che mi costa cara, un toro ci vogliono anni per allevarlo, no? E poi offrirlo perché venga immolato, mamma mia, perdi un capitale. E invece no, a lui piace di più il mio ringraziamento che neanche un toro, lui sarà più gradito a Yahweh, più gradito, più tov, ecco, ho preferito lasciare tov, più bello, più buono, e poi ancora di un giovenco cornuto e unghiuto, così c'è scritto nell'ebraico, dico c'è scritto con corna e unghie, sì, ma a me le unghie mi fanno ricordare quello del gatto, no? Mentre sì, certo, c'è lo zoccolo, e allora comunque sì, un giovenco cornuto e unghiuto. E poi dopo aver visto tutto questo, allora il Signore ha fatto questo, il Signore, cioè io sono stato umiliato, mi hanno tentato di avvelenarmi, mi hanno accusato di essere un ladro, mi hanno fatto tutto questo, ebbene i poveri, e questa volta, ancora una volta, gli anavim, cioè ancora gli umili, gli umiliati, quelli che non hanno speranza, i poveri hanno visto e si rallegreranno. Quelli che cercano Dio, di qui comprendiamo, vedete che c'è una identificazione tra i poveri e quelli che cercano Dio. Chi sono i veri poveri? Sono quelli che sono così consapevoli di mancare di tutto che cercano Dio. Mi sento così vuoto che vado da Dio a farmi riempire. Quelli che bastano a se stessi dicono: ma io non ho mica bisogno, no? Io non ho bisogno di questo. E allora i poveri si rallegreranno, quindi quelli che cercano Dio. E vivrà il vostro cuore, cioè il cuore di coloro che cercano Dio, i poveri, poiché è uno che ascolta i miseri, Yahweh. E vedete che i miseri questa volta viene usata un'altra parola, evionim, evion. Sono i miseri, che sono coloro che si mantengono col loro lavoro, mentre gli ani, l'ani è l'umiliato, è l'umile che è schiacciato, eccetera. Invece gli evionim, che qui viene chiamati i miseri, sono proprio quelli che lavorano tanto e hanno poco per mantenersi, insomma. Potremmo dire i salariati sfruttati, i braccianti che vengono pagati, che so, 2 euro al giorno per tirar giù quintali di pomodori. Ecco questo, e quindi questi sarebbero gli evionim. E quindi riprendiamo la frase: hanno visto gli anavim e si rallegreranno quelli che cercano Dio, e vivrà il loro cuore, finalmente avranno questo slancio, questo il loro cuore, il loro lev sarà. E poi poiché è uno che ascolta i miseri, Yahweh, e i prigionieri di lui non ha disprezzato. Chi sono i prigionieri di lui? Sono coloro che si consegnano volontariamente a Dio: Signore, noi vogliamo essere i tuoi servi. Allora Dio non ci disprezza, non dice che siccome tu ti abbandoni a me, vuol dire in fondo tutti quelli che si abbandonano a Dio, ecco, lui non li disprezza. Tu non hai disprezzato i tuoi prigionieri che si sono consegnati volontariamente a te. Cioè, a me viene in mente un po' Santa Teresa d'Avila, che, e anche Santa Teresina, che parlava di Gesù come prigioniero d'amore, non nel tabernacolo, prigioniero d'amore, che è chiuso dentro lì, insomma, alla fine. E allora, perché è lì? Per amore, prigioniero d'amore. E quindi anche lui gradisce, essendosi lui fatto prigioniero d'amore, gradisce che noi ci facciamo prigionieri d'amore per il Padre, per Dio, cioè: Signore, mi consegno a te, io, tu sei il valore più grande. Ricordate il Salmo che abbiamo letto poco fa nel Vespro, il Salmo 15 o 16, Signore, mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani la mia vita. Questo, ho scelto la parte migliore. E allora, conclusione, ti loderanno i cieli e la terra, i mari e tutto ciò che si muove in esso. Vi ricordate che all'inizio eravamo partiti con Dio, è il Dio El Tsevaot, cioè il Dio degli eserciti, della creazione. Quindi in fondo tutti i tuoi eserciti, cielo e terra, mari e quello che ci sono dentro e tutto quanto, perché Dio salverà Sion. Sion che cos'è? È il monte di Gerusalemme su cui sorge il Tempio. Quindi vuol dire che quest'uomo che ha scritto è un uomo che sa che Sion è stato devastato. Quindi, come vi dicevo, probabilmente chi ha scritto questa preghiera è uno che si trovava in esilio. Quindi so, Signore, che tu rimetterai a posto le cose. Sion è stato distrutto, il Tempio non c'è più, e infatti poi dice, salverà Sion e costruirà la città di Giuda. Qual è la città di Giuda? Gerusalemme. Quindi il Signore è capace di mettere in piedi le rovine. Il Signore è specializzato a capovolgere le situazioni, ecco il capovolgimento. E mentre adesso Sion è deserta, Gerusalemme è diventata una città di civette e di sciacalli, ebbene, e abiteranno lì e la possederanno. Quindi non solo, non saremo lì come gente in affitto, non saremo come gente di passaggio, non saremo lì come affittuari, no? Come quando si affitta la cascina a qualcuno. Finalmente potremo possedere Gerusalemme, non saremo più schiavi di nessuno. Perché? Perché abbiamo visto, ci siamo fatti prigionieri di Lui. Se tu diventi prigioniero di Dio, acquisti la libertà. Ricordate che è impossibile non aver padroni, l'ha detto anche Gesù. Anche San Paolo, l'abbiamo letto nel capitolo 5 della lettera ai Romani qualche giorno fa, abbiamo due possibili padroni, o il bene o il male, decidi, non puoi rimanere senza. Se tu pensi di essere senza padrone, in realtà hai già scelto. Infatti Gesù dice, non potete servire Dio e il demonio, Dio e Mammona, scegliete oggi chi volete servire, dice anche Giosuè il capitolo 24. Tu devi scegliere, e non è possibile la neutralità. Chi non sta con me è contro di me. Chi non semina con me disperde, non esiste la neutralità. Se tu non scegli lui, hai già scelto contro. Quindi ci condanniamo da soli, nel senso che è ancora la mishpat, no? Questa giustizia immanente, il fatto stesso che tu rifiuti il Signore, in quel momento ti sei condannato da solo. Ricordate, dov'è che c'è l'ultimo giudizio di Gesù nel Vangelo di Giovanni? Sapete qual è? È quando Gesù, vestito con un manto rosso, con la corona di spine, con in mano una canna di bambù, viene portato fuori e Filato lo fa sedere nel tribunale. E allora, e lì c'è San Giovanni che usa proprio il verbo, lo fece sedere in tribunale, dopo aver detto, ecco l'uomo, e poi, toglielo via, ma come? Toglierò il vostro re? No, noi non abbiamo nessun re se non Cesare. Quindi, ecco cosa succede. Tu non mi hai voluto come tuo re, mi avrai come tuo giudice. Cioè ti sei giudicato da solo. Hai rifiutato l'aria, morirai soffocato. Hai rifiutato il cibo, morirai di sete. Cioè sei tu che ti sei giudicato da solo, no? La tua scelta è già un giudizio. Dicevo, la giustizia immanente, ogni nostra scelta porta in sé il giudizio che ci facciamo noi, no? Quindi non è che, faccio un esempio banalissimo se volete, immaginiamo che un tale entri, scivoli, boh, cade in piscina in maniera così improvvisa e accidentale, e non sa nuotare, allora vedi a naspare, tu gli butti il salvagente, e lì lui vede il salvagente, allora se annega in questo caso, diciamo, è un incidente. Ma se io gli butto il salvagente e lui dice, questo salvagente non mi salva, è un'illusione ottica, in quel momento diventa un suicidio, avete capito? Cioè, tu ti trovi in una situazione di difficoltà, se tu accogli l'aiuto sarai salvo, se lo rifiuti sei padrone di morire da solo, sei tu che decidi. Hai davanti a te, ricordate il capitolo 7 del Deuteronomio, prima legge della vita, metto davanti a te la vita e la morte. Scegli, decidi. Sei tu che decidi se vivere o no. Notate bene che Dio ci ha creato e ci ha dato la vita, ma noi possiamo anche decidere di non vivere. Non mangio, mi lascio morire, no? E quindi non è tanto l'essere vivi, ma il decidere di vivere, che è un'altra cosa, capite? Un gatto vive, ma l'uomo decide di vivere. Noi non siamo istintivi, abbiamo una ragione, che ci permette anche di rifiutare. Possiamo rifiutare, possiamo anche prendere un boccettino di veleno, scrivendoci su grappa, come se bastasse mettere l'etichetta grappa che il veleno diventi improvvisamente molto buono. Non sono le etichette che cambiano, sei tu che devi decidere da che parte, non puoi imbrogliarti. Allora, questo Dio che salva Sion, e la possederanno chi? Tutti quelli che appunto si sono fatti i suoi servi, i suoi prigionieri. E il seme dei servi di lui, cioè il seme vuol dire la discendenza che nasce da dalla persona, no? Lo sperma, no? Il seme, e il seme dei servi di lui erediteranno essa, cioè erediteranno che cosa? La terra di Giuda, la terra di Sion, e gli amanti il suo nome, cioè quelli che amano la persona di Dio, dimoreranno in essa. Allora, qual è la meta? Vedete che poi l'ultima parte è tutto risurrezione, no? Tu hai scelto Dio e Dio ti dà la vita, tu potrai dimorare con Lui. Questa dimora è la dimora di Dio, no? Gerusalemme è la mia dimora, Gerusalemme è il luogo dove io ho scelto di abitare, quindi abitare, pensate cosa vuol dire tutto il tema della Gerusalemme nuova nel libro dell'Apocalisse, che vuol dire comunione con Dio. Se tu ti affidi a Lui e scegli Lui e di servire Lui, di farti addirittura suo prigioniero, Lui ti porta a diventare libero in Lui. La verità, quando scegli la verità, abbiamo già detto, no? La Emet, la verità vi farà liberi. Cioè, Dio è verità, se scegli Lui trovi la libertà. La menzogna ci rende schiavi, diventare servi della verità vuol dire diventare liberi. E certamente anche questa è una bella conclusione di questo Salmo, e possiamo così leggerlo e poi andare a continuare il nostro colloquio col Signore nell'adorazione. Ma io sono povero e sofferente, la tua salvezza, o Dio, sia per me una fortezza. Loderò il nome di Dio nel canto, lo glorificherò del ringraziamento. Più gradito a Yahweh dei tori e dei giovenchi con corna e unghie. Ecco, i poveri si rallegrino, si ravvivi il cuore di chi cerca Dio, poiché Yahweh ascolta i miseri, non disprezza chi è a Lui legato. Lo lodino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi brulica, perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda, vi abiteranno e ne avranno possesso la stirpe dei suoi servi e sarà erede, e chi ama il suo nome vi porrà dimora.